Allora, vi abbraccio a tutti nel nome del Signore, anche se a distanza, però vi posso garantire, chi predica lo sa, che il timore nel predicare la parola è uguale, perché quando si predica la parola c'è sempre una grande responsabilità da parte di chi lo fa. Il messaggio di questa sera è un messaggio che non ho mai predicato a Villa Cortese. L'ho predicato in due chiese un po' di anni fa, ma non c'è stata mai l'occasione di predicarlo da noi. È un messaggio che si dispone a molti obiettivi. Può essere utilizzato per esortare, può essere utilizzato per adorare e può essere utilizzato per incoraggiare ad essere uomini e donne valenti. Lo scopo che mi sono prefissato è proprio questo, fratelli, quello di incoraggiarvi ad essere uomini e donne di valore. Infatti il titolo che ho dato a queste riflessioni è «Quando la nostra fede è ispiratrice per altri». Lo voglio ripetere, «Quando la nostra fede è ispiratrice per altri». Vi invito a venire con me in Seconda Samuele, capitolo 23, Seconda Samuele, capitolo 23. Leggeremo alcuni versetti, sebbene poi in qualche modo tratteremo tutto il capitolo. È un capitolo legato al capitolo 22, adesso vi spiegherò, però iniziamo a leggere qualche versetto nel capitolo 23 di Seconda Samuele. Leggo. Queste sono le ultime parole di Davide. Parole di Davide, figlio di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto di Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio di Israele ha parlato, la Rocca di Israele mi ha detto, colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole, e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra. Non è così della mia casa davanti a Dio? Poiché Egli ha stabilito con me un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Ma gli scellerati, tutti quanti sono come spine che si buttano via, non si prendono con la mano. Chi le tocca si arma di un ferro o di un'asta di lancia e si bruciano interamente là dove sono. Fin qui la nostra lettura, ma vi voglio anticipare che l'obiettivo principale in effetti sarà nei versetti che seguiranno. Allora, un piccolo breve collegamento al capitolo 22. Il capitolo 22, cari fratelli e sorelle, insieme ai versetti che abbiamo letto del capitolo 23, in effetti sono due cantici che il re Davide innalza al Signore. Non voglio adesso prendermi tempo nel spiegare perché si adotta questo stile, ci vorrebbe un po' di tempo, però vi dico solo che è una sorta di amplificatore utilizzato nella scrittura. Quando si vogliono evidenziare delle verità straordinarie, uniche, importanti in modo particolare, si adotta questo stile, che è lo stile poetico, sapienziale. Nel capitolo 22, se voi leggete i primi versetti, ma non lo facciamo per brevità di tempo, Davide loda Dio per averlo liberato da tutti i suoi nemici e da Saul, quindi dai problemi esterni e dai problemi interni. Io vi voglio solo incoraggiare a leggerlo per conto vostro questo capitolo, perché se lo leggerete voi noterete che questo capitolo 22 è proprio teocentrico, cioè tutto quello che dice Davide è permeato della persona di Dio e ci rivela questo rapporto interiore che Davide aveva con il Signore. Rapporto, fratelli e sorelle, che è il segreto della vita di Davide, un rapporto interiore. Poi passiamo al capitolo 23. Dicevo, i primi 7 versetti sono un altro cantico che il re Davide innalza al Signore. E poi dal versetto 8 alla fine Davide ci parlerà, e noi vedremo alcuni personaggi, di uomini di valore, uomini straordinari. Fratelli, io quando leggo questo capitolo vi devo confessare che il mio cuore si riempie di gioia e prendo una forza quasi da voler partire e andare lì, se fosse possibile, se ci fosse una macchina a tempo, ed essere insieme a questi uomini coraggiosi, di valore, uomini straordinari. E quindi ci soffermeremo un po' su questo. Io voglio ricordare il titolo: quando la nostra fede è ispiratrice per altri. Qui in ballo è Davide, ok? Io voglio ricordare un principio, una verità che l'Apostolo Giacomo ci ricorda. Vi ricordate al capitolo 5, versetto 17, cosa dice? Parla di un personaggio, uno dei profeti maggiori, è vero? Dice: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Perché lo cita? Per ricordarci che Elia non era un Superman, era un credente normale. Quindi credenti che uomini che come noi, fratelli e sorelle, sono sottoposti a necessità, situazioni di ogni tipo, sofferenze di ogni tipo, anche ad errori, anche a situazioni che uno non penserebbe mai che possano accadere. E quindi questo versetto, fratelli, è valido per Davide, re Davide, perché spesso noi ricordiamo gli errori di Davide, ma la scrittura ci ricorda tante altre cose positive. In qualche modo tracceremo questa sera una linea. È bellissimo questo. Ed è, ci ricorda che tutti gli uomini di Dio in qualche modo hanno dovuto lottare contro se stessi, hanno dovuto lottare contro i propri errori, hanno dovuto lottare contro altri dall'esterno. Erano uomini di valore. È bello questo, perché mi incoraggia, fratelli. Vedete, quando io vedo i miei limiti, veramente la mia pochezza, e leggo questo versetto, oppure leggo di questi uomini, io ne resto veramente incoraggiato. Quindi è come se questo versetto di Giacomo ci dicesse: nessuno è precluso dall'essere un uomo, una donna di valore. Da cosa dipenderà? Da una serie di circostanze, ma l'ingrediente secondario, dipendente da un altro, è questo: dipende da noi. Dopo la salvezza, molte cose dipendono da noi. Quindi ricordo il tema: quando la nostra fede è ispiratrice per gli altri a fare meglio di noi. Vuol dire, fratelli, che la nostra vita, ok, deve essere di incoraggiamento, di sprono per quelle persone che ci stanno intorno e spingono queste persone a fare delle scelte importanti. Perché? Perché vedono noi. Vi voglio ricordare, lo ricordo a me, che uno degli scopi principali per cui siamo lasciati sulla terra è proprio quello di essere degli uomini e delle donne di esempio. È vero, far vedere attraverso la nostra vita, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre passioni, come dice Giacomo, far vedere che cosa? Far vedere Cristo Gesù, far vedere che siamo diversi da tutti quanti. Davide, il re Davide, sebbene era un uomo, fratelli e sorelle, fu un uomo che aveva dei punti di riferimento. Adesso li vedremo assieme. Per questa ragione, la scrittura per ben due volte ci ricorda che era l'uomo secondo il cuore di Dio. Bellissimo questo. Quindi, nonostante fosse un uomo come tutti gli altri uomini, la scrittura lo definisce per ben due volte, in Atti 13:22 e in Prima Samuele 13:14, l'uomo secondo il cuore di Dio. Vuol dire che nella totalità, tirando le somme, è stato un uomo di Dio. Davide era un uomo, quando noi lo definiamo, la scrittura definisce un uomo secondo il cuore di Dio, fratelli e sorelle, vuole ricordare delle verità, cioè che Davide era una persona che aveva un'esperienza personale con Dio, non viveva di riflesso, non viveva perché in qualche modo, insomma, tirava a campare, no, era un uomo che aveva una relazione intima, personale con il Signore, era un uomo che conosceva veramente la persona del Signore. Basta guardare, fratelli, questo voi lo sapete meglio di me, basta guardare gli scritti di Davide, tutti i salmi hanno dei contenuti a livello didattico, escatologico, cioè che riguarda il futuro, a livello di conoscenza della persona di Dio, hanno delle verità straordinarie. Ma per arrivare a questo, fratelli, vuol dire che era veramente un uomo secondo il cuore di Dio, cioè un uomo che aveva una relazione intima con Dio. Certo, un uomo, ma un uomo che aveva una relazione speciale con Dio. Un uomo che imparò a pregare il Signore nei giorni bui, nei giorni difficili. Un uomo che imparò ad adorare Dio nelle vittorie. Un uomo sincero che quando peccava riconosceva che aveva peccato. Insomma, un uomo secondo il cuore di Dio. Fratelli, era un uomo come noi. Questo ci ricorda, scusatemi se lo sottolineo, ma è molto importante. Questo ci ricorda, fratelli e sorelle, che anche noi possiamo essere degli uomini, delle donne, secondo il cuore di Dio. Anche noi, se lo desideriamo veramente, possiamo essere così, come Davide, forse anche meglio di Davide. Davide era un uomo che ha ispirato altri uomini ad essere dei punti di riferimento. Perché, fratelli? Beh, perché Davide aveva lui dei punti di riferimento certi, aveva dei punti solidi. Perché dico questo? Viviamo in una società relativista dove tutto non conta, tutto è relativo, è vero? Ognuno dice la sua, non c'è un punto fermo, ognuno... Secondo me, ma quello dice, secondo noi, eccetera. Questo per noi credenti non è attuabile, perché noi credenti dobbiamo avere dei punti fermi, degli assoluti, ok? Perché li dobbiamo avere? Non perché siamo migliori degli altri, li dobbiamo avere perché la scrittura ce li dà e noi dobbiamo essere fermi in quei punti che la scrittura è fermo, assolutista. E quindi condito con tanto amore, ma noi dobbiamo rimanere fermi. Le convinzioni che Davide aveva, fratelli e sorelle, guardate un attimo, venite nei versetti che abbiamo letto, guardiamoli velocemente, ma ci sarebbe qui un programma straordinario. Guardate le convinzioni che fanno di Davide un uomo secondo il cuore di Dio. Versetto 1, la consapevolezza di essere elevato ad alta dignità. Cioè lui sapeva che Dio l'aveva messo lì. Fratelli e sorelle, ma sapete chi siamo noi? Pensavo oggi, quando riflettevo in ufficio, e riflettevo nella pausa, sapete chi siamo noi? Noi abbiamo la dignità di essere chiamati figli di Dio, ma ci pensiamo, è qualcosa di straordinario. Davide sapeva che era stato messo lì da Dio, era stato innalzato non dagli uomini, ma da Dio. Versetto, nella seconda parte, versetto 1, dice l'unto di Dio, cioè un uomo consacrato, scelto da Dio per un ruolo importante, molto importante, di responsabilità, di servizio. Bellissimo quello che dice. Nel versetto 2, lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo. Era un uomo presuntuoso, Davide? No, sta dicendo la verità. Aveva dei punti fermi, non era un relativista, era un uomo che aveva dei punti fermi, aveva una relazione così intima col Signore che non si sbagliava nel fare queste affermazioni, che sono delle affermazioni forti. Guardate ancora, sempre nel versetto 2, la sua parola è stata sulle mie labbra. Era un uomo che quando parlava da parte del Signore con tutta la sincerità. Dio è stato il suo principale consigliere. Bellissimo. Fratelli, ci immaginiamo, se noi abbiamo la stessa convinzione, come influirà la nostra vita nella vita delle persone che ci circondano. è bellissimo. Ma guardate, un uomo che ha tutti questi punti fermi, io ve ne ho citati qualcuno, ma voi spulciate, scavate, qui c'è un tesoro. Guardate che cosa è un uomo o una donna che ha punti fermi di questo tipo. Guardate, versetto 4. È come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra. Che cosa vuole dire la scrittura con questa espressione? Che un uomo è una donna di benedizione, porta benedizione ovunque va, perché sarà un uomo, una donna che Dio sta guidando e benedicendo. Bellissimo. Questo era quello che caratterizzava la vita di Davide, la fede nella parola di Dio. Fratelli, vi voglio rivelare il segreto principale del successo della vita di Davide, del fatto che Davide era chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. C'è il cuore, il segreto, lasciatemi dire, che lo proietta ad essere l'uomo secondo il cuore di Dio. Sapete dove lo troviamo? Non lo possiamo leggere, ma prendete appunti. Lo troviamo nel capitolo 7, dal versetto 11 a 20. Nel capitolo 7 di Seconda Samuele, versetti 11 a 20, Davide ricorda in un contesto particolare che Dio gli ha fatto delle promesse, e quelle promesse di avere qualcuno che non sarebbe, avrebbe sempre regnato, erano anche delle promesse futuristiche che riguardano il Signore Gesù, e Davide le aveva capite bene, aveva capito così bene questo messaggio che questa promessa di Dio influenzerà tutta la vita di Davide. Bellissimo. Fratelli e sorelle, Davide era influenzato dalle promesse di Dio. Guardate al versetto 5 cosa dice. Non è così della mia casa davanti a Dio, poiché egli ha stabilito con me un patto. Come un patto? Un patto che passa? Un patto che può essere ritrattato? Un patto dipendente? No, un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Fratelli, a cosa sta pensando Davide? Davide sta pensando al capitolo 7, da versetto 11 a versetto 20, dove Dio fa delle precise promesse. Allora, fratelli e sorelle, poniamoci una domanda. Quanto influiscono le promesse di Dio nella nostra vita? Perché se le promesse di Dio non influiscono nella nostra vita, a cambiare la nostra vita, a potenziare, a incoraggiarci, a renderci forti, coraggiosi, valorosi, beh, tutto il resto sarà poco influenzabile nella vita degli altri. Qualche tempo fa mi hanno chiamato una coppia da un paese un po' lontano, dove lei aveva un problema, era invaso da cattivi pensieri e piangeva questa sorella, piangeva. Dice, fratello, io non so come fare. Io ho detto, guarda, ho detto a questa sorella, ti voglio dare una medicina che sicuramente ti guarirà, però la devi prendere 3-4 volte al giorno, la devi prendere più che puoi. Prendi la parola di Dio e leggiti le promesse che Dio ti ha fatto, che Dio fa ai credenti, leggile ad alta voce e pensa alla bellezza di queste promesse. Fratelli e sorelle, mi ha chiamato insieme al marito dopo qualche giorno e mi ha detto, fratello Gino, ho la gioia nel mio cuore che tu non ti puoi immaginare, non penso più a quelle cose brutte e adesso io sono veramente contenta, felice, piangeva dalla gioia. Fratelli, quanto influiscono le promesse di Dio nella nostra vita? Perché se le promesse di Dio non hanno nessuna influenza sulla nostra vita, la nostra vita sarà una vita triste, una vita che è infruttuosa, una vita, diciamo, sterile. Ed è bello perché, vi ricordate, sempre parlando di Davide, nel capitolo 18 di Prima Samuele, leggiamolo questo versetto, venite con me, mi piace molto perché ci fa capire quanto ha influenzato la vita di Davide in chi lo vedeva. Prima Samuele capitolo 18, sapete, parla del principe Jonathan, figlio del re Saul, principe, e guardate, Davide dice delle cose, compie delle cose, guardate che cosa fa Jonathan. Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, neanche con lui, con Jonathan, col padre, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Pensate, è bello il seguito, ma non lo possiamo sviluppare. Ma guardate un po', fratelli, quanto è bello quando un credente parla secondo quello che la scrittura ci dice, beh, va a influenzare la vita degli altri, li fa innamorare, ma perché? Perché attraverso la propria vita vedono il Signore. È bellissimo, fratelli, veramente sono molto incoraggiato. Sapete cosa diceva Niccolò Machiavelli? Leggevo qualcosa di suo ultimamente, mi piaceva, l'ho associato a questo, a Davide. Diceva Machiavelli, se tu vuoi vedere il valore di un condottiero, devi osservare le persone delle quali si circonda. Guarda quelle persone, vedi di chi si circonda. Se sono uomini e donne di valore, affidabili, mature, beh, il condottiero è un uomo affidabile. Prova a guardare intorno alle persone che circondano le persone in autorità. Da lì capirai il loro valore. Ed è così, fratelli, ed è così per Davide. Allora, guardate un attimo, io velocemente voglio farvi vedere il valore di Davide attraverso gli uomini che lo circondavano. E questi uomini, fratelli, fanno delle scelte veramente bellissime. Vi ripeto, io se potessi prendere la macchina e tempo e andare lì, io andrei lì con loro. Mi sento incoraggiato da questi uomini, veramente sono straordinari, uomini di coraggio, di valore. E spero che creino anche nel vostro cuore lo stesso effetto che hanno creato a me. Davide era un uomo che amava sinceramente Dio, un uomo umile, con tutti i suoi difetti. E chi lo vedeva, vedeva questo. Vedeva un uomo che amava veramente Dio e il popolo di Dio. Allora, per Davide, erano uomini pronti a tutto. Guardate, il capitolo 33, dal versetto 8 alla fine, parla di questi uomini valorosi, che per me, vi ripeto, sono una boccata di ossigeno. Quando in qualche modo sono un po' scoraggiato, io vado a leggere loro, perché mi incoraggiano. Ripeto, vorrei tanto, fratelli, perché lo scopo del mio messaggio è proprio questo, quello di incoraggiarvi. Vorrei tanto che le vite di questi uomini possono incoraggiare anche voi, come lo hanno fatto con me. Come sono divisi questi personaggi? Ci sono divisi così. Dal versetto 8 a 17 vengono citati tre capi. Poi dal versetto 18 a 23 ci sono due capi di rango inferiore e nei rimanenti versetti ci sono 32 uomini valorosi che hanno seguito Davide. Non li vedremo tutti, sarebbe bello poterli vedere tutti, non li vedremo tutti. Vedremo solo alcuni personaggi. Allora, voglio ricordare il titolo, quando la nostra fede è ispiratrice per altri a fare meglio di noi. Che possa essere così la mia vita, che possa essere così, fratelli, la nostra vita, per la gloria di Dio. Allora, venite con me nel versetto 8, iniziamo a vedere il primo personaggio. Dice così, questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Joseph Basebet, il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli era Adino, l'Edenita, che in un solo scontro sconfisse 800 uomini. Mamma mia, volevo essere lì, fratelli. Davvero, mi sarebbe piaciuto essere vicino a quest'uomo, Adino, l'Edenita. Pensate, un uomo valoroso, dice qui a versetto 8 all'inizio, un uomo valoroso, era uno dei capi ufficiali di Davide, era un grande combattente, abbiamo visto, un grande combattente, in un colpo solo uccide 800 uomini, mamma mia, io francamente, fratelli, se due o tre persone mi circondassero, siccome non sono, come dire, non è che è un fisico possente. Se due o tre persone mi circondassero, forse scapperei, me la farei sotto, non lo so. 800 uomini lo circondavano, 800 uomini di valore, guerrieri. Lui vuol dire che era un uomo allenato, esercitato alla guerra, coraggioso, un uomo di fede, un uomo di fede. Sapete perché? Perché Adino Lezenita si ricordava bene che le vittorie da chi dipendono, fratelli? Le vittorie non dipende dal numero delle persone, ma l'esito delle vittorie scritto dipende dal Signore. Bellissimo questo, è molto incoraggiante. Uomini da sole che conquistano città sperdute, regioni isolate, nazioni impossibili da arrivarci, uomini da soli che non hanno paura di niente, di affrontare nessun pericolo. Mamma mia, fratelli, vi confesso, vorrei essere io così, come Adino Lezenita, vorrei essere io così, ma non lo sono. Ma mi incoraggia questo personaggio. Secondo personaggio, li vediamo velocemente, ci sono altri dettagli, ma li vediamo velocemente. Versetto 9 a 10. Dopo di lui veniva Eliezer, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei, riuniti per combattere mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture. Egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano sfinita rimase attaccata, sottolineatelo, alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eliezer soltanto per spogliare gli uccisi. Mamma mia, fratelli, qui c'è un messaggio, ci vorrebbe una giornata per spiegarlo, è bellissimo. Mamma mia, Eliezer, c'è una difficoltà, la battaglia in Perga, la battaglia in Feria, e la battaglia diventa difficoltosa, difficile, circondati, e la maggior parte che cosa fa? No, oh, qua si rischia, tagliamo la corda, immaginate la scena, scappiamo, che qui sicuramente ci uccidono. Non era così per Eliezer. Eliezer non si mosse, un uomo valoroso. Gli altri scapparono perché, fratelli? Perché non vedevano speranza e non rimasero lì perché non avevano speranza. Non avevano speranza nella grandezza di Dio, nelle capacità che Dio può fare attraverso pochi uomini, anche di poche forze, come dire. Guardate, combatté, al versetto 10 nella prima parte, con tutte le sue forze. È bellissimo. Non dice, mo sono stanco, sai, poi con tutte le cose che ho da fare io mo, poi una giornata difficile ho avuto, No, è un uomo che combatte da tutto quello che ha. Immaginate, fratelli, se noi come credenti, tutti quanti noi, fratelli e sorelle, dessimo tutto quello che abbiamo come forza. Mamma mia, che bello, fratelli. Ma sarebbe incoraggiante per tutto. Non si risparmiò. Tanto che non si risparmiò, che la spada rimase attaccata alla sua mano, come se fosse un tutt'uno. Che bello. Qui si possono fare tante applicazioni, ma ne faccio solo una, fratelli. Provate a immaginarvi, la spada è una figura della parola di Dio. Provate a immaginare se noi combattessimo con tutte le nostre forze con la spada della parola, al punto da rimanere attaccata alla nostra mano. Cioè, uomini e donne che leggono, studiano la parola, la mettono in pratica, la diffondono, rimane attaccata alle nostre mani e noi diventiamo come Eliezer. Bellissimo. Guardate il contrasto. Il popolo spogliò solo i morti. Bellissimo. Eliezer era preoccupato di fare conquiste. E quando noi siamo preoccupati di Dio, Dio è preoccupato per noi. Ma guardate il rimanente del popolo. Spogliò solo i morti. Un ruolo secondario, inutile. Che delusione. Immaginate la delusione della maggior parte del popolo. Forse non ebbero la fede, l'attaccamento per il Signore, come Eliezer, no? Io ho immaginato la razionalità. Forse l'avrei fatto anch'io, fratelli. Non voglio giudicare, ma ho provato a immaginare. Sono giovane, E se poi muoio? Io ho una casa e una famiglia da prendermi cura. Oh, non scherziamo, eh? Mo fino a un certo punto, eh? Ah, ah beh, poi io lavoro. Il lavoro mi impegna tantissimo, mo, cioè, vabbè, tutta la fede, tutte queste cose qua, tutte buone, però tu devi capire, signore. Oppure, sai, la prudenza, noi dobbiamo essere sobri, prudenti, ok? La sobrietà. Guardate, fratello, ogni vittoria ha un costo. Dio però non si tiene nulla. Ogni vittoria ha un costo. L'impegno, con tutte le forze, ha combattuto Eliezer, ha dato se stesso. Però ogni costo Dio non si tiene, non si trattiene neanche un centesimo. Avete notato? In quel giorno Dio dà una grande vittoria. Una grande vittoria. Una vittoria che altri non hanno potuto assaporare. Una vittoria speciale. Dio dà, consegna nelle mani di un uomo valoroso. Fratelli, abbandoniamoci, lo dico prima a me, abbandoniamoci agli scopi di Dio, agli scopi alti, nobili del Signore. Terzo personaggio, vado veloce perché il tempo si sta finendo. Versetti 11 e 12. Dopo di lui venne Samma, figlio di Aghè, la rarita. I filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie e mentre il popolo fuggiva davanti ai filistei, Samma si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i filistei. Il Signore, con mio fratello, che messaggio c'è qui? Anche qui un uomo valoroso, solo contro tutti, avete notato? Da solo contro tutti. E noi possiamo trovarci nella condizione di Samma, sapete? Forse posso essere l'unico credente in una famiglia, forse sono un credente che vivo in un contesto di poca fedeltà e quindi mi sento in qualche modo da solo. Ho la moglie non credente, il marito non credente, potrei sentirmi solo. Bellissimo. Samma ci incoraggia. Che cosa fa Samma, fratelli? Prende posizione. È bellissimo. Il contrario di essere relativisti, prende posizione, si impunta, è convinto di quello che fa, sa che è il giusto, sa che proviene dal Signore, sa che può confidare nelle promesse di Dio. Guardate, fratelli, io avrei detto, ma scusate, vabbè tutto, però mo qua è un campo di lenticchie, oh, vabbè tutto. No! Per Samma gli scopi di Dio erano tutti importanti. Non era un uomo che selezionava uno scopo più importante e un altro meno importante. Tutto quello che apparteneva a Dio, al popolo di Dio, per Samma era estremamente importante. Un campo di lenticchie, fratello. Si mette in mezzo al campo di lenticchie, che per me non avrebbe avuto valore, e lui lo difende. Perché lo difende? Perché era proprietà di Dio. Perché era proprietà del popolo di Dio. Bellissimo questo, è molto incoraggiante, è vero? Un uomo da solo. Dio che cosa fa? Abbiamo detto che c'è un prezzo alla vittoria, ma Dio non si tiene niente. Dio non si è tenuto niente qui. Concede anche qui a Samma una grande vittoria, una vittoria straordinaria, strepitosa. Andiamo avanti. I versetti 13 a 17. Qui adesso parla di un gruppo di uomini. Guardate. Tre dei 30 capi scesero al tempo della mietitura, sottolineatelo, e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di filistei era accampata nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un presidio di filistei a Betlem. Davide ebbe un desiderio e disse: oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlem. I tre prodi si aprirono un varco, attraversarono il campo filisteo, attinsero dell'acqua del pozzo di Betlemme vicino alla porta della città e presala con sé la portarono a Davide, il quale però non la volle bere, ma la sparse davanti al Signore e disse: non sia mai, o Signore, una cosa simile. Dovrei bere il sangue degli uomini, di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita e non vollero bere e non volle bere. Questo fecero i tre profeti. Mamma mia, fratelli, che uomini. Io mi sono chiesto, ma scusate, scusate, cari tre prodi, ma scusate, ma cosa avete visto in Davide? Ma voi, ma avete notato? Ma mi viene da pensare che siete forse un po' superficiali, tre prodi? Perché qui dice, al tempo della mietitura. Questi al tempo della mietitura lasciano i loro attività importanti. L'attività che avrebbe permesso di mangiare alla propria famiglia per tutto un anno. Lasciano tutto. No, scusatemi, tre prodi, spiegatemi, gli ho detto oggi, ma mi potete spiegare? Ma cosa vedevate in Davide? Ma poi dico, va bene, siete andati lì, siete andati da Davide, l'avete incoraggiato. Ok, va bene. Ma poi vi siete messi ad ascoltare quello che Davide diceva. E Davide, sottovoce, forse con una voce soffusa, ha detto, ma che desiderio di bere un po' di quell'acqua lì, mamma mia, un goccettino. E questi l'hanno sentito. E poi che cosa hanno fatto? Tornano indietro, al loro rischio, attraversano le schiere dei filistei, e vanno a prendere dell'acqua e lo portano al re. No, no, scusate, per Prodi, voi mi dovete spiegare che cosa vedete in Davide. Fratelli e sorelle, vedevano un uomo di Dio, un uomo che rappresentava Dio. Un uomo che amava Dio con tutti i suoi limiti, un uomo speciale. E loro erano disposti a dare la propria vita per quest'uomo, perché rifletteva la gloria del Signore. Uomini straordinari così. È bello vedere che Davide non volle bere quell'acqua, la sparse davanti all'Eterno, perché ebbe rispetto e non se l'aspettava di questo gesto da parte di questi tre eroi. Ma ci sono altri dettagli a questo riguardo, vi invito a scavarli, fratelli, veramente molto edificanti. Quinto eroe, versetto 20 e 23, venite con me, passiamo qualcuno, guardate. Poi veniva Benaia da Kabsel, figlio di Ioadia, figlio di Isai, celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab, discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone in un giorno di neve, uccise pure un egiziano di aspetto formidabile che teneva una lancia in mano, ma Benaia gli andò contro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo. Questo fece Benaia, figlio di Eoali, e s'acquistò fama fra i tre prodi. Fu il più illustre dei 30, tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. Davide lo ammise nel suo consiglio. Pensate, fratelli, un uomo che poteva scegliere, un uomo che davanti a queste difficoltà lui combatte anche senza avere paura. Un uomo che sfida delle situazioni pericolose. Perché, fratelli? Non perché era un incosciente, ma perché era un uomo che forse di notte non dormiva. Era un uomo che pensava, come devo combattere? Ho un po' di tempo libero. Beh, io mi devo esercitare alla guerra, devo affrontare i miei nemici. Era un uomo, fratelli e sorelle, che pensava a quello che doveva fare. Un uomo saggio. E grazie a questo suo esercizio, a questa sua maturità, lui poteva sfidare i migliori di Moab e li sconfisse, poteva affrontare un leone, lo sconfisse, un egiziano che era un gigante, lo sconfisse, lo affrontò, dice qui, col bastone. Anche qui il bastone è una figura della parola di Dio. Fratelli, è bellissimo affrontare i nostri nemici col bastone, con la parola di Dio, con la preghiera, vero? È bellissimo fare questo, perché ci dà sicuramente la vittoria, non ci permette di fare valutazioni sbagliate. Anche questo un errore. Velocemente, datemi ancora 5 minuti. Versetti 19 a 23. Fratelli, sì, ho detto bene. Ho sbagliato. Dunque. me le dà citazione. Ok, ho sbagliato la citazione. Allora, a un certo punto possiamo vedere, fratelli, un aspetto importante di Davide. Arriva nella vita di Davide, nella seconda Samuele, capitolo 15, un personaggio che viene citato qui, Ittai, bellissimo, un altro eroe. Sapete, dice la scrittura, non possiamo leggere, ma voi segnatevi, seconda Samuele, capitolo 15, versetti 19 a 23. Dice così, che era forestiero, era esule, ed era appena arrivato, scappava Saul, Davide scappava da suo figlio, vi ricordate? È bellissimo, perché il re Davide lo convoca e cerca di scoraggiarlo. Dice, ma scusami, tu sei appena arrivato? Ma che vuoi? Dai, vai via, avrai la vita salva. Bellissimo quello che dice. Cerca Davide in tutti i modi di scoraggiarlo, perché era un forestiero, era arrivato il giorno prima, pensate, da poco. E Davide dice, ma guarda, mettiti al sicuro. Forse fossi stato io a posto di Davide, avrei detto, beh, dai, siccome lo dici tu, lo dice un re, insomma, sì, dai, no, è meglio che me ne sto a casa. Hai ragione, in effetti, perché chi me lo fa fare di rischiare? Non devo rischiare. Ittai non accetta il consiglio del re e dà una risposta straordinaria al re. Ittai dice, rispose al re e disse, com'è vero che il Signore vive e che vive il re, mio Signore, in qualunque luogo sarà il mio re, mio Signore, per morire, per vivere, io sarò pure il tuo servo. Bellissimo, è bellissimo. Allora io ho chiesto a Ittai, ma scusami, ma cosa vedi in Davide? Cosa hai visto in Davide? Ma per spingerti così, dai, ti ha anche detto, torna a casa, non ti preoccupare. Ittai, fratelli, anche lui ha visto l'unto dell'Eterno, l'uomo che Dio ha messo lì, l'uomo che amava Dio, che aveva un cuore che batteva per Dio, e quest'uomo era pronto per morire per lui, e non era un uomo da solo, perché era accompagnato con la sua famiglia, c'erano bambini, c'erano donne, dice il testo, leggetelo al versetto 22, c'erano donne, c'erano bambini, e lui avrebbe potuto dire, sì, in effetti, dai, no, Davide, hai ragione, poi c'è i miei bambini, i figli, dai, sono piccolini, sai, insomma, devi capire. Grazie per il consiglio, Davide, me ne vado. No, lui andò avanti con Davide. E ci sono delle conseguenze, io non ve le cito, le andate a cercare, del capitolo 15, versetto 22, capitolo 18, versetto 2, capitolo 18, versetto 15 di Seconda Samuele e versetto 12, ci sono delle conseguenze straordinarie nella vita di quest'uomo. Quest'uomo diventa un uomo di fiducia, un eroe, un uomo di valore, un uomo vicino a Davide in tutte le circostanze più difficili, un uomo affidabile. Fratelli, un uomo che rischia, ma rischia dalla parte di Dio. Settimo uomo, e ho finito. Voglio dimostrarvi, fratelli, che Davide era veramente l'uomo secondo il cuore di Dio. Sapete? Non era un farfallone. Non era uno che sapeva parlare e basta. Era sincero. Ed essere un uomo secondo il cuore di Dio, vi ricordate cosa ho detto all'inizio? Significa anche saper riconoscere quando si sbaglia. Molte volte noi non la mettiamo, è vero? È difficile ammettere i nostri errori. Ma Davide non aveva paura di perdere la faccia. Guardate al versetto 39. Ne ho scavalcati due, importanti, ma vi voglio far notare questo. Versetto 39. Chi cita Davide? Uria l'ittita, quasi in modo timido, quasi a vergognarsi. Molto probabilmente Davide pensava a tutto quello che aveva fatto a quest'uomo. Davide cita Uria, marito di Bezzabea, una donna bella che fece perdere la testa a Davide, un uomo veramente straordinario, un eroe. Sapete come morì Uria? Vi ricordate come morì Uria? Ci viene ricordato in Seconda Samuele, capitolo 11, versetto 14 a 17. Uria morì per un ordine preciso di Davide, perché Davide doveva coprire dei suoi peccati. Guardate un attimo, fratelli. Perché Davide cita Uria? Perché in qualche modo voleva sdebitarsi? Voleva adulare questo caduto della fede? No. Davide lo cita perché Uria era un uomo straordinario. Nel capitolo 11, versetti 8 e 9, andatelo a leggere, noi vediamo che Uria era un uomo che empatizzava con le difficoltà del popolo. Quando Davide lo chiama e dice: senti, ascolta, prenditi una pausa, dai, basta. Cosa, Davide, cosa? Il mio popolo è in mezzo ai campi. La Chiesa di Villa Cortese sta evangelizzando. La Chiesa di Villa Cortese si sta radunando. Cosa? Che devo fare io? Me ne devo andare a casa da mia moglie. Ma scusa, ma tu scusa Davide, questa volta stai avendo un attimo di... Non ho capito, mi stai meravigliando, Davide. Eppure sei l'uomo secondo il cuore di Dio. Io me ne devo tornare a casa. No, no, io dormo sotto il portico. Io sto qua. Perché il popolo di Dio sta là, sta soffrendo. L'arca di Dio è in mezzo ai campi. E io che devo fare? Devo andarmi a divertire con mia moglie? No, non ce la faccio, Davide. Mi dispiace. E Davide cerca altri sotterfugi, ma lui era un uomo onesto, sincero, un uomo di coraggio, un uomo di valore. Fratelli, forse noi avremmo detto: mamma mia, con 60 anni, oh Uria, e mai, basta, ho capito. Eppure hai combattuto, mamma mia, e dai, e mo datti una calmata. No, Uria aveva dei punti fermi nella sua vita. Fratelli, questo dimostra che Davide era veramente un uomo sincero, un uomo secondo il cuore di Dio. Ma se voi leggete tutti questi personaggi, noterete un dettaglio. Non compare un uomo vicino a Davide, non lo cita. Il suo generale supremo non viene citato, Joab. Avete notato? Perché non lo cita, fratelli? Perché Joab non è stato un uomo leale. Joab ha sparso del sangue innocente, uccise degli uomini per vendicarsi di uomini, uccise uomini di valore che Davide aveva protetto, riconoscendoli uomini di valore. Joab, con dei sotterfugi, uccise questi uomini e Davide lo mise da parte, da questa scaletta, chiamiamola così, di ricordo di uomini di valore. Era un uomo che non era onesto, un uomo che non lo cita più. Guardate, fratelli, io ho finito, però alla fine di questo messaggio noi possiamo dire così: fratelli, sorelle, anche noi possiamo essere come questi uomini. Ci piacerebbe essere come questi uomini. A me tantissimo. Uomini che rischiano per la fede, uomini che rischiano per l'onore di Dio, uomini che rischiano per proteggere il popolo di Dio, uomini che hanno dei punti fermi, e chi li vede riconosce in loro che hanno dei punti fermi, e questi punti fermi influenzano la vita delle persone che li circondano. Fratelli e sorelle, che possa essere così per me, che possa essere così per ciascuno di noi. Che Dio ci benedica. Amen.